Capitolo 14. Quanto importi non ammettere alla professione persone il cui spirito sia contrario a ciò che si è detto. Tengo per certo che Dio non mancherà mai di favorire le anime fermamente decise di essere sue, e perciò bisogna bene esaminare quali siano le intenzioni di chi vuole entrare fra voi, affinché non sia soltanto per sistemarsi, come succede di molte. Se queste tali sono persone di criterio, il Signore ne può perfezionare l'intenzione. Ma se non hanno criterio, non voglio che si prendano, perché non solo non comprenderanno l'imperfezione del motivo per cui entrano, ma neppure gli avvisi di coloro che le vorranno per una via più perfetta. In generale, le persone di questa specie pretendono di conoscere quello che loro conviene meglio degli stessi dotti. E questo, a mio avviso, è un male incurabile, raramente scevro di malizia. Si potrà tollerare in un monastero numeroso, ma mai in questa casa dove siete tanto poche. Una persona di criterio, appena comincia ad affezionarsi al bene, vedendone l'utilità, gli si attacca fortemente. E se poi non è fatta per arrivare a grande perfezione, può sempre giovare con i suoi consigli e in molte altre cose, senza essere di aggravio ad alcuno. Ma se manca di criterio, non può essere di alcun vantaggio, molto invece di danno. Questo è un difetto che non si scorge tanto facilmente, perché alcune persone parlano bene e intendono male, mentre altre parlano poco e dunque quel poco assai male, ma sono capaci di molto bene. Vi sono anime così semplici che degli usi e degli affari del mondo non si intendono nulla, ma molto invece dei rapporti con Dio. Per questo, prima di ricevere una postulante, occorrono grandi considerazioni, prove assai lunghe prima di ammetterla ai voti. Sappia il mondo una buona volta che voi siete libere di rinviarla. In un monastero di tanta austerità i motivi non mancano, e quando si saprà che questo è il vostro costume, nessuno l'avrà a male. Dico questo perché sono tanto sventurati i nostri tempi ed è così grande la nostra debolezza che non ci basta nemmeno di averlo per comando dei nostri maggiori, i quali tanto ci raccomandano di disprezzare ciò che il mondo stima onore e di non aver paura di dispiacere ai parenti. Pretesti per persuadersi che l'ammissione di tali postulanti sia legittima non mancheranno mai. Ma voglia Iddio che non la si abbia poi a pagare nell'altra vita. In questo affare ognuna deve fare la sua parte, considerarlo, raccomandarlo a Dio, far coraggio alla superiora, perché la cosa è importante. Prego il Signore che vi dia la sua luce. Non ricevere dote per voi è sommamente vantaggioso, perché talvolta, per non poter restituire il denaro già speso, si tiene in casa il ladro che rapisce il vero bene, e non sarebbe poca sventura. Ma voi non dovete aver compassione di alcuno, perché dopo tutto sarebbe sempre un far torto a chi pretendesse di favorire. Capitolo 15. Mostra il gran bene di non scusarsi, anche se incolpati senza motivo. Vi voglio ora persuadere di una cosa che mi copre tutta di rossore, perché non solo non ne ho praticato alcun atto, ma devo anzi confessare di non avervi fatto che assai scarsi progressi, perché sembra che non mi manchi mai qualche speciosa ragione per persuadermi che sia più virtuoso scusarmi. Scusarsi alle volte è lecito e doveroso. Ma siccome io sono senza discrezione, o a meglio dire senza umiltà, non so farlo quando conviene. Tacere quando si è accusati ingiustamente è un grande atto di umiltà, e si imita più da vicino a nostro Signore, che prese sopra di sé tutti i nostri peccati. Perciò vi prego di porre in questo ogni vostro impegno, essendo cosa di grandissimo vantaggio. Dal volersi scusare non si ricava alcun frutto, a meno che, come dico, non si tratti di certe circostanze in cui tacere sia di disgusto o di scandalo. Ma per conoscere questi, occorre più discrezione che io non abbia. Abituarsi a questa virtù credo sia molto importante, anche per ottenere da Dio la vera umiltà che ne è la sorgente. Il vero umile deve desiderare di essere disprezzato, perseguitato, condannato senza motivo, anche in cose gravi. Se vuole imitare nostro Signore, in che cosa lo può meglio fare se non in questo? Non occorrono forze fisiche, né di essere aiutati da chi che sia, fuorché da Dio. Io vorrei, sorelle, che alla fine del nostro studio e delle nostre penitenze fossero appunto queste sovrane virtù. Come già sapete, io vigilo attentamente per impedire che pratichiate troppe penitenze, perché fatte senza discrezione possono rovinare la salute. Ma quanto alle virtù interiori, non v'è proprio da temere. Siano pure grandi quanto volete, non saranno mai così debilitanti da impedirvi di servire la religione, ma vi fortificheranno nell'anima. Avvezzatevi primieramente a vincervi nelle piccole cose. E così, come vi ho detto altre volte, riuscirete con vittoria anche nelle grandi. In queste io non ho mai fatto la prova, perché non ho mai sentito dire tanto male di me da non vedermi insieme che era ancora troppo poco. Se mi accusavano falsamente sopra un punto, vedevo che avevo offeso il Signore e molti altri, e che mi facevano una grande carità a non parlarne. E così provavo più piacere nel vedermi accusata di falli immaginari che di colpe reali. Giova molto in questo esercizio la considerazione dei grandi vantaggi che si acquistano e come, tutto considerato, non si viene mai incolpati senza ragione, essendo sempre piene di difetti. Se il giusto cade 7 volte al giorno, non è forse bugia sostenere che noi non abbiamo peccati? Se siamo innocenti di quanto ci attribuiscono, non siamo mai così scevre da colpa come lo era il buon Gesù. Oh Signor mio, quando ricordo i vostri molti tormenti che per nessun motivo meritavate, non so che dire di me, né dove avessi il cervello quando fuggivo la croce, né dove ora mi trovi quando pretendo discolparmi. Già lo sapete, o mio bene, che se v'è in me qualche cosa di buono, non mi venne che da voi. Orbene, Signore, vi costa forse di più dar poco che molto. Se non mi esaudite perché non lo merito, non meritavo neppure le altre grazie che mi avete fatto. E ora dovrei desiderare che di una creatura così cattiva come me non si dica alcun male, quando tanto se n'è detto di voi che siete il bene sovra ogni bene. Non lo si può soffrire, mio Dio. Non lo si può soffrire. E ben vorrei che non lo soffriste neppur voi, nulla permettendo nella vostra serva che possa disgustare i vostri sguardi. Io sono cieca, Signore, e mi contento di troppo poco. Datemi luce. Fate che desideri veramente di essere da tutti disprezzata, poiché anch'io ho disprezzato voi, che tanto fedelmente mi avete amata. Che è mai questo, mio Dio? Che speriamo di avere dal contentare le creature? Che ci importa se anche tutte ci incolpino, quando non ci incolpate voi? Ah, sorelle mie, questa è una verità che non finiamo mai di intendere e perciò non arriviamo mai alla perfezione. Bisogna che la consideriamo con impegno e che meditiamo attentamente quello che è e quello che non è. Anche se non vi fosse alcun vantaggio che la confusione di chi ci accusa ingiustamente nel vedere che ci lasciamo condannare senza difenderci, sarebbe già una grande cosa. Questo atto alle volte eleva più di 10 prediche. Siccome l'Apostolo e la nostra incapacità ci proibiscono di predicare con le parole, facciamolo almeno con le opere. E non crediate che nascosto con voi in clausura stia pure il bene, come anche il male che fate. Credete forse, figliuole, che non discolpandovi da voi più nessuno vi difenda? Ricordate il Signore che difese la Maddalena in casa del fariseo e quando fu accusata dalla sorella. Con voi egli non userà certo il rigore che ha usato con se stesso, perché se permise che un ladro si levasse a difenderlo, fu solo quando già stava sulla croce. Per voi, invece, susciterà sempre qualcuno, e se non lo farà, sarà perché non ne avrete bisogno. Ciò che vi dico l'ho provato io stessa, ed è vero. Però, lungi da lasciarvi muovere da questo riflesso, vorrei che nel vedervi accusate ingiustamente, ne aveste a godere. Vi do il tempo in testimonio e vedrete da voi stesse il gran profitto che ne avrete. Si acquista tanta libertà da non preoccuparci più del bene o del male che si dica di noi, come se nemmeno ci riguardasse. A quel modo che non ci viene di interloquire quando due persone parlano fra loro senza rivolgerci la parola, così anche qui. Fatta nell'abitudine e persuase di non dover rispondere, sembra quasi che non si parli di noi. Coloro che sono molto sensibili e poco mortificati crederanno che sia impossibile. Da principio sarà difficile, ma a poco e con la grazia di Dio vi potranno anch'essi arrivare, acquistandosi grande libertà, grande abnegazione e distacco da se stessi. Capitolo 16. Differenza di perfezione fra i contemplativi e quelli che si contentano dell'orazione mentale. Dio può elevare alla contemplazione perfetta anche un'anima dissipata, e se ne dà la ragione. Questo capitolo e quello che seguirà sono molto importanti. Non crediate che sia già molto quello che vi ho detto. Non ho fatto come suol dirsi che mettere i pezzi sullo scacchiere. Voi mi avete pregata di esporvi i fondamenti dell'orazione. Ebbene, benché Dio non vi abbia condotta per questi principi, io di tali virtù non possiedo neppure la radice. E tuttavia non ne conosco altri. Credetemi, colui che giocando a scacchi non sa disporre bene i pezzi, giocherà molto male. Se non sa fare scacco, non farà neppure scacco matto. Voi certo mi biasimerete nel sentirmi parlare di giochi, perché in questa casa il gioco non esiste e neppure deve esistere. Considerate intanto il bel tipo di madre che il Signore vi ha dato, avendo io conosciuto anche questa vanità. Dicono che qualche volta gli scacchi sono permessi. A maggior ragione sarà permesso a noi di usarne ora la tattica. Anzi, se lo usassimo spesso, non tarderemmo a fare scacco matto alla re divino. Ed egli allora non ci sfuggirebbe più, come nemmeno lo vorrebbe. A scacchi la guerra più accanita, il re deve subirla dalla regina, benché vi concorrano da parte loro anche gli altri pezzi. Orbene, non vi è regina che più obblighi alla resa il re del cielo, quanto l'umiltà. Dal cielo essa lo fece discendere nel seno della Vergine, e per essa come per un capello, noi ce la tiriamo nell'anima. Perciò, più lo possederà chi sarà più radicata in umiltà, e meno chi in questa virtù farà difetto. Non so comprendere che si dia o possa darsi umiltà senza amore, e amore senza umiltà. Come non è possibile che queste due virtù stiano in un'anima senza un gran distacco da ogni cosa? Può darsi, figliuole mie, che mi domandiate perché mi indugio tanto a parlarvi di virtù quando avete tanti libri che ne trattano, mentre volete soltanto che vi intrattenga sulla contemplazione. Vi rispondo che se mi aveste pregata di parlarvi della meditazione, l'avrei potuto fare facilmente, consigliandovi di non mai tralasciarla, neppure se non aveste alcuna virtù, perché è appunto per la meditazione che esse cominciano ad acquistare. La meditazione è indispensabile per tutti i cristiani. Né vi è persona che debba trascurarla, per colpevole che sia, quando Dio gliene ispira il pensiero. Su questo argomento ho già scritto altrove e lo hanno fatto pure molti altri che sanno bene ciò che scrivono, mentre io non lo so e Dio lo conosce. Ben diversa invece la contemplazione. Ecco un errore in cui si cade assai spesso. Se uno impiega ogni giorno un certo tratto di tempo per pensare ai suoi peccati, come deve fare chiunque non voglia essere cristiano soltanto di nome? Subito lo si chiama gran contemplativo, e in lui si vogliono subito vedere le grandi virtù dei veri contemplativi. Egli poi le vorrebbe anche sorpassare, ma si inganna dal principio, non sapendo disporre bene il suo gioco. Pensa che la sola conoscenza dei pezzi gli basti per fare scacco matto. Ma ciò è impossibile, perché il re di cui parliamo non si arrende se non a coloro che si danno del tutto a lui. Perciò, figliuole, se volete che vi mostri la strada per arrivare alla contemplazione, permettetemi di indugiare alquanto sopra cose che a mio parere sono molto importanti, benché a voi non lo sembrino. Se non le volete ascoltare né mettere in pratica, resterete con la vostra meditazione per tutta la vita. Tanto a voi che a chiunque voglia arrivare alla perfetta contemplazione, io dichiaro assolutamente che non la raggiungerete mai. Posso benissimo ingannarmi giudicando gli altri da me stessa, ma questo è ciò che ho imparato in 20 anni di esperienza. Pertanto voglio ora parlarvi dell'orazione mentale, perché forse qualcuna non sa ancora cosa sia. Piaccia a Dio che la si pratichi come si deve. Ma temo che non la facciate troppo bene se insieme non cercate di arricchirvi di virtù. È vero che non è necessario possederle in grado così alto come si richiede per la contemplazione. Ma se non ci sforziamo di acquistarne di solide, il Re della Gloria non ci verrà mai nell'anima, almeno per starvi unito. Voglio spiegarmi meglio, perché se mi sorprendete in qualche espressione meno vera, non mi credete più in nulla. Se lo faceste avvertitamente, ne avreste ragione, ma Dio me ne liberi. Se ciò mi avvenisse, sarebbe perché non ne so di più o perché non capisco quello che dico. Intendo dunque affermare che talvolta il Signore si degna di concedere questo grande favore anche ad anime in cattivo stato, per strapparle al demonio. Quante volte, Signor mio, vi mettiamo alle prese con il demonio? Non è forse bastato che per insegnarci a vincerlo vi lasciaste prendere fra le sue braccia e portare sul pinnacolo del Tempio? Che spettacolo, figliuole mie, contemplare il sole congiunto alle tenebre. Che terrore in quello spirito maledetto, senza che tuttavia ne comprendesse il motivo, non permettendoglielo il Dio. Sia benedetta tanta pietà e misericordia. Quale orrore, intanto, che ogni giorno i cristiani lo mettano alle prese con una bestia così immonda. Allora le vostre braccia, Signore, dovevano essere ben forti. Ma dopo tanti tormenti sofferti sulla croce, come mai non vi sono rimaste indebolite? Com'è vero che da quanto si soffre per amore, si guarisce assai presto. Credo che se voi non foste morto, sareste guarito di ogni vostra ferita solo per l'amore che ci portavate, senza alcun'altra medicina. Oh Signore, degnatevi di spargere questo balsamo sovrano su tutto quello che mi dà pena e travaglio. Con quanto ardore bramerei di soffrire se fossi sicura di venir medicata con un unguento così soave. Ma tornando a quello che vi dicevo, vi sono anime che Dio intende guadagnare con il soccorso di cui ho detto. Vedendole tanto dissipate, non vuole che da parte sua si tralasci alcun mezzo. E benché si trovino in cattivo stato e prive di virtù, le inonda di consolazioni, di delizie, di tenerezze, affinché si muovano a qualche buon desiderio. Talvolta, anzi, ma raramente e per poco tempo, le fa anche entrare nella contemplazione. E tutto ciò per vedere se, allettate da quelle grazie, vogliono mettersi in grado di goderne più a lungo. Ma se non si dispongono, mi perdonino se parlo chiaro, o meglio, perdonatemi voi, o Signore. Se non si dispongono, è assai lagrimevole che anime a cui voi vi siete tanto avvicinato vi abbandonino per tornare alle cose del mondo e attaccarsi ad esse. Le anime che Dio mette a questa prova credo che siano molte, ma poche quelle che ne sappiano approfittare per disporsi ai suoi favori. Quando il Signore li concede ad un'anima e questa fa tutto il possibile per rispondergli, tengo per certo che egli non cesserà di aiutarla fino a che non sia arrivata a un alto grado. Ma se non ci diamo a Dio, così generosamente come Egli si dà a noi, sarà fin troppo se ci lascerà nell'orazione mentale, visitandoci soltanto di quando in quando, come si conviene ad operai che lavorano nella vigna. Gli altri, invece, sono suoi figli prediletti, dal cui fianco non vuole più distaccarsi, come neppure essi vogliono staccarsi da lui. Li fa sedere alla sua mensa, dà loro da mangiare il suo stesso cibo, fino a togliersi il boccone di bocca per darlo a loro. Oh, commovente sollecitudine, figliuole mie! Fedelissimo il distacco da queste cose basse e periture, se per esso ci innalziamo a tale stato. E una volta fra le braccia di Dio, che vi importerebbe di venir condannate anche da tutto il mondo? L'Onnipotente sarebbe vostro difensore. Colui che con una parola creò il mondo e per il quale volere e operare. Non abbiate quindi paura. Se Egli permette che si sparli di voi, è soltanto per il vostro maggior bene. Egli vi ama, ama chi lo ama, e non di un amore di poco. E perché non l'ameremo anche noi con tutte le nostre forze? Felicissimo cambio dargli il nostro amore per avere il suo. Egli può tutto, mentre noi non possiamo, se non quello di lui ci fa capaci. E che cos'è, infine, quello che sappiamo fare per lui, nostro Signore e Creatore? Qualche piccola risoluzione, che in realtà è un niente. Ma se Egli vuole che con il niente guadagniamo il tutto, non siamo noi così sconsigliate da non volerlo ascoltare. Oh Signore, tutto il danno ci viene dal non tener fissi gli occhi su di voi. Se non guardassimo che al cammino, vi arriveremmo presto. Ma noi diamo in mille cadute, cadiamo in mille inciampi, sbagliamo strada per non aver di mira la strada vera. Ci pare tanto nuova da sembrarci di non averla mai fatta. Ed è assai deplorevole vedere ciò che alle volte ci succede. Per poco che ci tocchino nell'onore, non sappiamo più reggere. Ci sembra di non dover più reggere. E diciamo subito, noi non siamo santi. Dio ci liberi, sorelle, quando commettiamo qualche cosa di men perfetto, dal dire non siamo angeli, non siamo sante. Benché non lo siamo per davvero, è sempre utile pensare che con l'aiuto di Dio e mercé i nostri sforzi, possiamo divenirlo. Se da parte nostra non manchiamo, neppure Dio ci mancherà. E poiché siamo qui venute per questo, mano all'opera, come suol dirsi. Né nulla vi sia di ciò che crediamo di maggior gloria di Dio, che con la sua grazia non sia da noi praticato. Vorrei appunto che regnasse tra voi questa santa presunzione, la quale, oltre che far crescere nell'umiltà, ci introduce nelle grazie di quel Dio che aiuta i generosi e non è accettatore di persone. Sono uscita di strada e non di poco. Tornando ora al mio soggetto, voglio insegnarvi cosa si intende per orazione mentale e contemplazione. Forse vi sembrerò temeraria, ma tra noi tutto passa. Può anche darsi che intendiate meglio il mio stile grossolano che non qualche altro più elegante. Piaccia intanto al Signore di concedermi la grazia di potervi riuscire. Amen. Capitolo 17. Non tutte le anime sono atte alla contemplazione, alcune vi arrivano assai tardi, ma il vero umile va contento per dove il Signore lo conduce. Finalmente sembra che cominci a parlarvi dell'orazione, ma ho da intrattenervi alquanto sopra una cosa assai importante. Sull'umiltà, virtù indispensabile in questa casa dove l'orazione è l'esercizio principale. Di nostro sommo interesse, come ho detto, è studiare il modo di praticare seriamente l'umiltà, perché è una virtù di capitale importanza, assolutamente indispensabile per le anime di orazione. Ma come potrà il vero umile persuadersi di essere così virtuoso da eguagliare i contemplativi? Che Dio nella sua bontà e misericordia lo possa fare, non c'è da dubitare. Ma io vorrei che quest'anima si tenesse sempre nell'ultimo posto, secondo l'insegnamento e l'esempio di nostro Signore. Nel caso che Dio la voglia elevare alla contemplazione, deve fare il possibile per disporsi. Ma se diversa è la volontà del Signore, l'umiltà la indurrà a considerarsi fin troppo fortunata di servire le serve di Dio, ringraziando Sua Maestà di averla chiamata in così santa compagnia, mentre non meritava che di essere schiava del demonio nell'inferno. E non dico questo senza una buona ragione, perché, ripeto, è assai importante persuadersi che Dio non guida tutti per la medesima via, potendo darsi benissimo che agli occhi suoi quelli che si crede più indietro sia invece il più innanzi. Perciò non bisogna credere che le monache di questo monastero siano tutte contemplative per il fatto che tutte fanno orazione. Non è possibile. È sventurata colei che non lo fosse, se non fosse insieme persuasa che si tratta di un puro dono di Dio, non comandato, non necessario alla salute, e che nessuno potrà mai richiederle. Se fa quello che ho detto, diverrà molto perfetta, anche senza essere contemplativa. Anzi, per il fatto che agisce con fatica maggiore, può essere che ne abbia anche maggior merito. Il Signore la tratta come un'anima forte, e se qui non le fa godere le sue delizie, sarà per dargliele tutte insieme nell'altra vita. Non si perda di coraggio, né abbandoni l'orazione, ma continui a fare come le altre, perché talvolta il Signore viene assai tardi, e da allora in un istante quanto agli altri ha dato in molti anni. Io passai più di 14 anni senza poter meditare se non con l'aiuto di un libro, e credo che molti mi somiglino. Altri invece non possono meditare neppure con il libro, ma soltanto pregare vocalmente, perché questo fissa un po' di più la loro immaginazione. Altri poi hanno uno spirito così leggero che non possono fermarsi in nessuna cosa. Sono sempre distratti e se vogliono arrestare il pensiero sopra Dio, danno subito in mille fantasticherie, scrupoli, dubbi. Io conosco una persona di età avanzata, molto virtuosa, penitente, gran serva di Dio, la quale consacra da vari anni tante ore nell'orazione vocale, ma quanto alla mentale non è stata mai capace. Il più che possa, quando le va bene, è di indugiarsi alquanto sopra quello che recita. Le anime di questo genere sono molte, ma se queste anime hanno umiltà, non credo che rimangano con minor merito di quelle che sperimentano grandi delizie. Anzi, sono uguali. Se non altro, camminano con maggiore sicurezza, perché non sappiamo se tali consolazioni siano da Dio o dal demonio. Se vengono dal demonio, sono assai pericolose, perché il perfido se ne serve per ispirare superbia. Mentre se vengono da Dio, non si avrà nulla da temere, perché, come ho detto più diffusamente nell'altro libro, portano con sé umiltà. Le anime che non hanno tali consolazioni si mantengono in umiltà e, temendo che ciò avvenga per loro colpa, si sforzano con ogni cura di fare progressi. Non vedono in altri una lacrima senza pensare che se esse non ne versano è perché nel servizio di Dio sono molto indietro, mentre invece potrebbero essere assai innanzi. Buone sono le lacrime, ma non sono tutte perfette. La sicurezza maggiore è sempre nell'umiltà, nella mortificazione, nel distacco e nelle altre virtù. Qui non vi sono pericoli. Non temete, arriverete anche voi alla perfezione, come i più alti contemplativi. Di Santa Marta non si dice che fosse contemplativa, eppure non lascia di essere una grande santa. Non vi basterebbe somigliare a questa donna felice che meritò tante volte di ospitare in casa sua nostro Signore, preparargli da mangiare, servirlo, mangiare lei stessa alla sua mensa. Se foste tutte assorte, come Maddalena, più nessuno preparerebbe da mangiare all'ospite divino. Orbene, immaginate che il nostro monastero sia come la casa di Santa Marta, dove occorre attendere ad ogni ufficio. quelle che vanno per la via attiva non mormorino di quelle che si beano nella contemplazione, perché il Signore ne prenderebbe le difese, anche se esse non parlassero, dimentiche di sé e di ogni altra cosa, come esse sono generalmente. Pensino che tra loro vi deve essere pure qualcuna che prepari il cibo al Maestro, ed essa si ritenga fortunata di poterlo servire come Marta. Non dimentichino che la vera umiltà consiste nell'essere disposti ad accettare con gioia quanto il Signore vuole da noi, considerandoci indegni di essere chiamati Suoi servi. Che se poi la contemplazione, l'orazione mentale, l'orazione vocale, la cura delle infermi, i diversi uffici della casa e perfino i lavori più bassi concorrono a servire l'ospite divino che viene ad abitare, a mangiare, a ricrearsi con noi, che ci importa di avere questo piuttosto che quell'altro ufficio? Non voglio dire con questo che la mancanza di contemplazione dipenda da noi, ma solo che da parte nostra dobbiamo prestarci a tutto. Essa non dipende da noi, ma da Dio. E se a Lui piace di lasciarlo nello stesso ufficio anche dopo molti anni, non è forse una ben curiosa umiltà quella di colei che voglia cambiarlo in sua testa? Lasciate fare al padrone di casa, che è saggio e potente, e conosce bene quello che conviene a voi e a lui. Fate quello che dipende da voi, disponetevi alla contemplazione con la perfezione che ho detto. E state sicure che egli non mancherà di concedervela, purché siate veramente umili e distaccate. Se non ve l'accorda, sarà per volervela riservare tutta intera in cielo. Finché siete quaggiù, vi vuol trattare da anime forti, dandovi da portare la croce, come lui stesso l'ha portata. E non è forse una gran prova di amicizia volere per voi quello che ha voluto per sé? E chi vi dice che in fatto di premio la vita della contemplazione vi sia più feconda dell'altra? Si tratta di giudizi che egli assolutamente si riserva e che noi non possiamo penetrare. È un gran bene che l'elezione della nostra via non sia lasciata in nostro arbitrio, perché siccome la contemplazione sembra di maggior riposo, finiremmo col voler essere tutte contemplative. Quanto invece si guadagna col non voler guadagnare a nostro arbitrio? No, in questo non vi è da temere alcuna perdita, non permettendo mai il Signore che un'anima mortificata ne patisca, fuorché per un suo maggior bene. Capitolo 18. Prosegue sul medesimo argomento. Dice che i travagli della vita contemplativa sono molto più grandi dell'attiva. Argomento di conforto per le anime che seguono questa via. A quelle che tra voi Dio conduce per questa strada, io dico ed affermo, figliuole, per quanto ho veduto ed inteso, che la croce dei contemplativi non è la più leggera, e che molto vi meravigliereste nel vedere le vie e le maniere con le quali il Signore li prova. Io conosco l'uno e l'altro stato, e so che intollerabili sono davvero i travagli che Dio riserva ai contemplativi. Tanto che se egli non li temperasse con qualche consolazione, non si potrebbero sopportare. Ed è giusto. La via della croce è quella che Dio riserva ai suoi diletti. Più li ama, più li carica di travagli. Ora, non vi è affatto motivo da dover credere che egli aborrisca i contemplativi, tanto più che li loda di sua bocca e li riguarda come suoi amici. Credere che egli ammetta la sua intimità anime amanti del piacere e non dei patimenti è follia pensarlo. Sono anzi persuasa che egli mandi ai contemplativi croci assai più pesanti che agli altri. Li conduce per sentieri aspri, dirupati. Essi alle volte, credendosi smarriti, sono tentati di tornare indietro, cominciare di nuovo. Perciò è necessario che Sua Maestà li sostenti, non già con acqua, ma con vino che le inebri, affinché non si accorgano di ciò che soffrono e lo sopportino con pazienza. Pochi, infatti, sono i veri contemplativi che io non veda pieni di coraggio e risoluti a patire. se sono deboli, la prima grazia che Dio fa loro è quella di renderli intrepidi e dare loro animo per qualsiasi sofferenza. Quelli di vita attiva, quando si accorgono che i contemplativi ricevono una grazia, si immaginano che sia sempre così. Ma io vi assicuro che non sareste capaci di sopportare le loro croci neppure per un giorno. Siccome Dio ci conosce a fondo e sa in che cosa lo possiamo servire, distribuisce gli uffici a seconda che li giudica convenienti al bene dei singoli, al vantaggio del prossimo e a quello della sua gloria. Se avete fatto il possibile per disporvi alla contemplazione, non dovete temere di aver lavorato inutilmente, perché una tale preparazione deve procurarsi da tutte, non essendo qui che per questo. Lavoriamo dunque a questo scopo, e non soltanto per un anno, per due o per dieci, ma continuamente, per provare al Signore che da parte nostra non lasciamo nulla di intentato, e non dare a vedere che abbandoniamo l'impresa perché siamo codardi. Imitiamo i soldati, i quali, nonostante il loro lungo servizio, devono essere sempre pronti a qualunque incarico, incarico che il loro capitano voglia affidare, essendo solo da lui che hanno da ricevere la paga. Ma quanto è più nobile il soldo del nostro re, in paragone di quello che danno i re della terra. Dunque il capitano, vedendo che i suoi soldati gli sono innanzi, desiderosi di servirlo, e conoscendo le attitudini di ciascuno, distribuisce gli uffici a seconda delle loro forze. Se essi non gli sono innanzi, non domanda loro alcun servizio, ma neppure li premia. Anche voi così all'orazione mentale. Se alcuna non può farla, si dia alla vocale, alla lettura, ai colloqui con Dio, come appresso dirò. Ma non lasci mai di consacrare all'orazione le ore stabilite per tutte. Non sapete quando lo sposo sia per chiamarvi e temete che non vi accada come alle vergini stolte. Può darsi che pur riservandovi delle croci ve le faccia trovare gustose. In caso contrario, persuadetevi che non siete da tanto e che quello solo vi conviene. Il vostro merito sarà allora nell'umiltà, convincendovi sinceramente di essere inabili anche per il poco che fate. Siate felici di poter fare quello che vi comandano. Se la vostra umiltà è sincera, avventurate voi, serve di vita attiva, perché allora non mormorereste che di voi, lasciando le altre con i loro travagli non certo leggeri. In una battaglia l'alfiere non combatte, ma non per questo lascia di essere in gran pericolo. Nel suo interno deve soffrire più di tutti, perché mentre regge la bandiera non può difendersi dai nemici. E ciò nonostante, piuttosto di abbandonarla, deve lasciarsi mettere in brani. Così i contemplativi, i quali devono portare alta la bandiera dell'umiltà, sopportare tutti i colpi che cadono su di loro, senza restituirne neppure uno. Il loro ufficio è di patire con Gesù Cristo, portare alta la croce, non lasciarsela sfuggire di mano, nonostante i pericoli in cui si trovano, e non mostrare mai di patire la minima debolezza. Se volete avere una regola per sapere se vi siete avanzate in virtù, ognuna di voi, sorelle, esamini se stessa se si crede la più miserabile di tutte e se in vista del bene e dell'utilità delle altre non teme di manifestarsi per tale anche con le opere. La regola è questa. Non già le delizie dell'orazione, i rapimenti, le visioni, le altre grazie straordinarie che Dio concede e di cui non possiamo conoscere il valore che nell'altra vita. Là si tratta di una moneta che ha sempre corso, di un fondo assicurato, di una rendita che non può mancare, mentre qui è questione di un bene che ci viene dato e che ci può essere ritolto. Insomma, la nostra ricchezza è tutta in una profonda umiltà, in una sincera mortificazione, in un'obbedienza così esatta da non dipartirci di un apice da ciò che i superiori ci comandano. Essi tengono le veci di Dio, e per mezzo loro, come voi sapete, egli ci fa conoscere il suo volere. L'obbedienza è l'argomento su cui dovrei fermarmi di più a lungo, perché senza di essa non si è religiose. Ma siccome parlo a monache che mi sembrano molto buone o che almeno desiderano esserlo, di questo soggetto tanto conosciuto ed evidente, non dirò che una parola, pregandovi di non mai dimenticarla. Ecco, una persona che manca di obbedienza, a cui si è vincolata con voto e non fa di tutto per osservarla con la maggiore perfezione, non so perché sia venuta in monastero. Posso per certo assicurarla che fino a quando non osserverà il suo voto, non solo non arriverà ad essere contemplativa, ma neppure una buona attiva, e ne sono persuasa. Chi vuole o pretende di arrivare alla contemplazione, per essere più sicuro, bisogna che si rimetta al giudizio di un buon confessore, anche se non ha il voto di obbedienza. Sapendosi da tutti che si fa più progressi in questo modo in un anno che non in molti altrimenti. Ma siccome questo avviso non è per voi, non mi indugio di più. Termino dicendo che queste sono le virtù che io desidero vedere in voi e che voi, figliuole, vi dovete procurare e santamente invidiare. Il Signore, per quelli che è, ci dia lume per seguire in tutto la sua santa volontà e non temeremo in nulla.